consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Oggi parliamo, torniamo a parlare di bullismo a scuola. Dico torniamo perché ce ne siamo già occupati, torneremo ancora, perché si tratta di un problema che sta ormai dilagando tra i giovani e che bisogna davvero cercare di arginare. Chi non ha mai sentito parlare di situazioni anche abbastanza pesanti che hanno toccato ragazzi più o meno vicini? Voglio dire, per esempio, un compagno di scuola, un amico di nostro figlio, il figlio o il nipote di un conoscente, o addirittura, nel peggiore dei casi, la problematica ha toccato direttamente la sfera familiare. Sempre più ragazzi subiscono delle piccole angherie, piccole ovviamente magari solo anche in apparenza, in altri casi invece tutt'altro che leggere, che disturbano, che rovinano veramente la loro tranquillità. Purtroppo sono ancora in molti a pensare che il bullismo sia un fenomeno da noi ancora abbastanza contenuto. Direi davvero no. Purtroppo in ogni sede scolastica esistono dei teppistelli che tiranneggiano qualche compagno. Pensate che un'indagine che è stata fatta tra i giovani dagli 11 ai 15 anni, promossa da Dipendenze Svizzera, l'ex istituto elvetico per la prevenzione dell'alcolismo e di altre tossicomanie, dimostra che in Ticino i ragazzi che sostengono di aver subito vessazioni a scuola sono almeno il 10%, quindi uno ogni 10. Facendo i conti sono due per classe, per non parlare della piaga poi del cyberbullismo, ossia del bullismo in rete. Allora, quali sono le angherie fatte dai compagni? Chi sono i bulli? Come difendersi? Cosa possiamo fare come genitori per capire se nostro figlio è vittima e come aiutarlo? E quale l'intervento che viene fatto a scuola? Ne parliamo oggi con il direttore delle scuole medie di Balerna, Stelio Belloni, e Aline Esposito, che è formatrice della Croce Rossa Svizzera, mediatrice responsabile di un progetto di prevenzione del conflitto e del cyberbullismo per le scuole e le aziende, nonché docente SUPSI. Dunque, innanzitutto benvenuti, grazie per aver accettato il nostro invito. Io vorrei immediatamente farvi ascoltare il monito lanciato da Papa Francesco, fatto in occasione dell'incontro con i giovani allo stadio di San Siro. Questo per dimostrare che di bullismo si stanno davvero occupando tutti. Nella Svizzera italiana se ne occupano le scuole, come detto ci sono delle organizzazioni particolari, è nato un gruppo speciale della polizia che si chiama Visione Giovani, se ne occupa anche Papa Francesco.
C'è un fenomeno brutto in questi tempi che mi preoccupa nell'educazione. È il bullying. In silenzio ascoltatemi. Nella vostra scuola, nel vostro quartiere, c'è qualcuno, qualcuna al quale o alla quale voi fate beffa, voi prendete in giro, perché ha quel difetto, perché è grosso, perché è magro, per questo e per l'altro. Pensate, e a voi piace farli passare vergogna e anche picchiarli per questo? Pensate, questo si chiama bullying. Per favore, fate la promessa al Signore di mai fare questo e mai permettere che si faccia nel vostro collegio, nella vostra scuola, nel vostro quartiere. Capito?
Quanta emozione nelle parole, nella voce del pontefice. Probabilmente qualche ascoltatore avrà pensato, certo che agli incontri della gioventù tenuti dal Papa probabilmente ci saranno un certo tipo di ragazzino, non saranno di certo questi a diventare dei bulli. Quello che vogliamo dire immediatamente all'inesposito è che in fondo il bullo non ha un ritratto preciso, non viene catalogato catalogato, questo è un disadattato, questo è un bravo ragazzino, può succedere davvero a tutti. Quindi vediamo un pochettino chi è il bullo innanzitutto.
Ma innanzitutto buongiorno a tutti. Il bullo di per sé è un ragazzo che chiede aiuto, è un ragazzo che ha bisogno di attenzione, ha bisogno di essere al centro del suo gruppo e verosimilmente non ha altri strumenti per farsi notare tra i suoi pari, quindi mette in atto queste persecuzioni ai danni di una vittima scelta per riuscire a ricevere il plauso dei suoi compagni, dei suoi colleghi. Chiaramente attira l'attenzione in un modo non sano, spesso ottenendo poi il risultato contrario da parte degli adulti, quindi chiede attenzione, chiede aiuto, in realtà poi riceve tutt'altro.
A volte è proprio il termine bullo a confondere le persone, perché nel tempo ha mutato un pochettino il suo significato, nel senso che una volta si pensava al bulletto del villaggio, quello che si comportava semplicemente un po' sopra le righe. A chi è della nostra generazione è forte l'immagine del telefilm, insomma, di Fonzi, che col suo chiodo nero, la motocicletta, aveva insomma un certo influsso sugli amici, però insomma i bulli non erano di certo quelli, nel senso il bullo con l'accezione del giorno d'oggi.
Infatti è necessario innanzitutto fare chiarezza proprio sulla dinamica del bullismo. Cosa è bullismo? Un ragazzo che rompe il vetro di una palestra non è un bullo, è un ragazzo che sta sicuramente commettendo un atto magari violento, ma di certo non è un bullo. Un bullo è un ragazzo che attua una persecuzione ai danni di un compagno che per esempio continua nel tempo, per cui la variabile tempo è sicuramente un indicatore importante. Io non posso dire di essere vittima di bullismo se vengo preso in giro una sola volta. Certo, se capita tutti i martedì dopo la lezione di ginnastica, allora sì, diventa davvero una persecuzione.
La vittima quindi viene presa letteralmente di mira e deve vivere un periodo della sua vita dove costantemente viene trattata male, deve subire delle angherie, delle cattiverie. Di quale tipo sono queste cattiverie?
Difficile dirlo, soprattutto nell'era del bullismo perpetrato tramite i dispositivi tecnologici. Forse la cosa più importante da dire, che rende così difficile anche l'intervento, è proprio che le vittime arrivano ad un certo punto a colpevolizzarsi, dandosi la colpa di quello che accade, per cui tutto quanto viene detto dai compagni, che potrebbero essere anche delle semplici battute, diventano poi per la vittima in un qualche modo l'immagine che io ho di me stesso, quindi permetto agli altri di definirmi, di definire chi sono, in questo caso con un'accezione chiaramente negativa, che va poi però a determinare anche il mio modo di agire. Chiaramente online spesso si parla di diffamazione, di minacce, comunque di persecuzioni che vanno sicuramente anche e spesso sotto un profilo psicologico.
E atti che vengono, diciamo, perpetrati ovunque, però chiaramente, Stelio Belloni, la scuola è uno dei luoghi dove purtroppo queste cose avvengono più che in altri posti, proprio perché sono i luoghi d'aggregazione.
Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. È vero, la scuola è un luogo di aggregazione. E direi la scuola e il post scuola, perché spesso siamo confrontati con delle situazioni che si svolgono al termine della lezione, negli spazi temporali tra la fine delle lezioni pomeridiane e la cena, magari anche in ambito sportivo, oppure soprattutto in quello che sono gli spazi del post cena, attraverso quello che veniva citato prima, ecco, il bullismo tramite i nuovi mezzi mediatici. Se mi è concesso, vorrei puntualizzare due cose. Innanzitutto che il bullo tipo Fonzi c'è ancora. Ci sono ancora, ma non sono questi che creano problemi, sono persone che si fanno notare magari anche solo per l'abbigliamento o per l'aspetto fisico, ma che tutto si ferma lì e ognuno poi dei compagni giudica se avvicinarsi o meno.
Sono quelli che, siccome trattiamo regolarmente il gergo giovanile, fanno i ganzi, sono al giorno d'oggi i bomber.
Sono quelli che però non agiscono nel senso di creare disagio a qualcun altro. Poi è stato detto che questo è diventato il problema. Diciamo che la percentuale che lei ha citato del 10% ci porta a dire che comunque un 80-90% dei giovani è comunque sana e non si dà questo tipo di attività nel confronto di pari. E poi, ecco, non dobbiamo anche dimenticare quello che sono i collaboratori dei bulli, che sono gli spettatori, e che spesso sarebbero le persone più importanti per segnalare che c'è un problema in atto.
Ecco, giustamente all'In Esposito bisogna essere positivi, però i numeri parlano chiaro. In fondo basta anche un solo ragazzo, un solo allievo all'interno di una scuola che si sente male, che prova un disagio, perché è l'unico anche a subire delle situazioni per lui troppo pesanti, troppo forti, che bisogna assolutamente intervenire. Importantissima, come diceva giustamente Stelio Belloni, il fatto, la figura, diciamo, delle persone non che partecipano, ma che semplicemente non fanno niente per ribellarsi ad una situazione che la maggior parte delle volte è nota a tutti.
Sì, sicuramente. Beh, innanzitutto il bullismo è in realtà una dinamica a tre, non a due. Non abbiamo un bullo, una vittima. Noi anche nelle formazioni che svolgiamo nelle classi con i ragazzi spieghiamo sempre che abbiamo un bullo, una vittima, poi abbiamo tutti gli altri. La domanda chiave è sicuramente perché non intervengono. Cosa rende così difficile alzarsi e dire basta, in difesa per esempio anche di un mio amico, di una mia amica? Ci sono sicuramente vari aspetti che bisogna tenere in considerazione, tra cui la paura, probabilmente al primo posto, la paura di ritrovarsi ad essere vittima. C'è per esempio anche un po' la diffusione della responsabilità, per cui ho l'impressione che non tocchi a me intervenire. Mi dico, beh, qualcuno farà qualcosa. Oppure mi dico, beh, se nessuno non fa nulla, forse non è poi così grave quello che sta accadendo. L'idea è che sia sempre compito di qualcuno intervenire, poi quel qualcuno però non è mai nessuno.
Beh, evidentemente il bullo che fa questo tipo di vessazioni è allo stesso tempo anche un po' il bullo che suscita un po' di ammirazione. Ci sono delle persone che lo seguono, che si comportano come lui, che quindi fanno da spalle. E poi, come diceva giustamente All'In Esposito, ci sono tutti quelli che magari pensano, oddio, se dico qualche cosa, se confermo che esiste questa situazione, poi se la prenderanno con me. E quindi, visto che esiste già una vittima, a questo punto, in maniera non cattiva, però si dicono lasciamo stare che anche dorme, non facciamo magari cambiare la loro mira di vittima, io sto zitto.
Noi diciamo ai ragazzi spesso è necessario intervenire, riconosciamo loro che è estremamente difficile farlo. In un qualche modo cerchiamo di portarli a unirsi in un gruppo proprio per andare contro, per fermare. Se adesso penso ad una chat su un social network, è molto difficile dire basta, smettila di scrivere tutte queste cose se sono l'unico che lo fa. Se però in una chat di 25, penso ad una chat di una classe, siamo in 10 o 15 a dire senti basta, stai rovinando la chat, noi vogliamo utilizzarla per altri scopi, ecco che probabilmente diventa più facile ridimensionare.
Abbiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci scrive: anche il bullo ha dei genitori e spesso sembra che siano sordi e ciechi. Forse bisogna lavorare anche in questo senso, Stelio Belloni.
Sì, diciamo che come affermazione è corretta. È che spesso capita che i genitori non si rendono conto di quello che il proprio figlio sta facendo e poi diciamo che così, con un giusto aspetto affettivo, si cerca poi anche di difenderlo, si pensa sempre che il problema è a casa del vicino di casa e non a casa propria, per cui non si possono solo condannare. È chiaro che va fatta sensibilizzazione e prevenzione anche tra i genitori. E per ritornare a quello che è stato detto prima del fatto di invitare o di cercare di far capire ai cosiddetti spettatori che il loro ruolo è importante, ecco, una sensibilizzazione, per esempio all'interno degli istituti scolastici o anche da parte dei genitori, di far capire a questi ragazzi che non si è, dal momento che si va a dire che sta succedendo qualcosa, non si è delle spie, ma si fa del bene sia al ragazzo che sta creando bullismo sia alla vittima del bullismo. È un discorso che non è facile da far passare, però è importante. E quando all'interno di un istituto scolastico o all'interno così di un contesto che si allarga alla famiglia, c'è il passaparola che io sono andato a segnalare, ma a me non è successo niente perché il direttore è riuscito a non fare il mio nome, perché si sono trovate delle strategie per affrontare il problema che non hanno messo in prima persona lo spettatore denunciante, ecco che questa è una cosa importante.
Strategie, proprio di queste parleremo tra pochissimo. Volevo leggere anche il messaggio di un ragazzo, Gioele, che tra l'altro saluta Lin perché la conosce molto bene e dice: parlando per esperienza personale, progetti come quelli della Peer Education sono da proporre in tutte le scuole per ridurre gli atti di bullismo o perlomeno per prevenirli. Spiegheremo anche questo a Lin. C'è un progetto che state portando nelle scuole. Peer Education vuol dire che voi date una responsabilità anche ai ragazzi stessi. Ne parliamo però dopo aver ascoltato la magnifica voce di Adele.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
I let it fall. Just
Stiamo parlando di bullismo, un problema che colpisce i giovani, soprattutto in una fase della loro vita in cui sono particolarmente fragili, perché stanno ancora scoprendo chi sono, stanno ancora cercando di costruire la propria personalità e di costruire una propria autostima. E quindi quando questa viene a mancare, ecco che il problema è davvero molto forte. Noi abbiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice al telefono, pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno, signora.
Buongiorno. Senta, io vorrei rifarmi un po' all'evento che ha suscitato un po' questa discussione, cioè quello che è successo nella nostra armata. Mi sono rimasta sconcertata da questa visione, veramente, mi ha toccato il cuore. Ma sono rimasta scandalizzata dal fatto che le reclute hanno eseguito l'ordine. E questa è una cosa deplorevole, perché dico mancanza di coraggio. Senso di paura, non avere il coraggio di prendere anche delle decisioni al di fuori dell'ordine, insomma.
Grazie signora, ci ascolti per radio che
rispondiamo. Buongiorno.
Buongiorno. Sì. Allora, noi abbiamo parlato di ragazzi relativamente giovani che cominciano ad affacciarsi al mondo ed ecco che questi atti succedono a partire dalle scuole elementari, apice nelle medie, nelle scuole superiori. Quella della scuola reclute è un periodo un pochino diciamo più avanti, dove i ragazzi forse dovrebbero cominciare ad avere coscienza un po' più fortemente della situazione, essere in grado di contrastare, cosa che non avviene quando sono più giovani. Cosa ne pensa Stelio Belloni?
Ma a parte il fatto che qualcuno diceva che l'adolescenza può durare fino a 30 o 40 anni, per cui certi atteggiamenti li possiamo ritrovare, è chiaro che quello che segnala l'ascoltatrice dà un po' da pensare, si ha paura a non eseguire qualcosa. Se lo riportiamo comunque, ecco, per quello che è la mia esperienza negli adolescenti, ma penso anche in questo caso che ha citato, è vero, si ha paura, ma non tanto perché non si ha il coraggio di esprimere i propri pensieri, ma perché si ha la paura di diventare anche loro stessi hanno paura di diventare delle vittime, perché in fin dei conti si sono rifiutati di eseguire l'ordine del bullo e prima o poi devono aspettarsi di subire delle conseguenze.
Abbiamo tanti messaggi che stanno arrivando dal nostro pubblico. Vorrei farvi sentire un messaggio audio arrivato davvero molto forte.
Ciao, io sono uno di quei ragazzi a cui potrebbe aver parlato il Papa. Sono cristiano, cattolico, fin da piccolino, cresciuto in una famiglia credente e ancora oggi lo sono. Ho subito degli atti di bullismo da piccolino e proprio in quel periodo ho compiuto un atto di bullismo verso un bambino più piccolo, più debole di me. Una cosa di cui mi vergogno ancora oggi, ma se ci penso riconosco che era proprio un gesto di rivalsa. Confermare quindi quello che dite, non c'è un profilo e molto spesso chi è bullo è perché lancia un segnale d'allarme o comunque ha subito atti di violenza. Grazie della trasmissione, ciao!
E grazie al nostro ascoltatore per aver condiviso questo pensiero così forte e importante. Aline Esposito, succede spesso che poi i ragazzi si rendano conto e se ne pentano, forse solo più avanti quando maturano.
Le due cose sicuramente vanno insieme. Chi si rende conto sicuramente si pente. Uno dei rischi che vedo ogni tanto è quello di accusare il bullo e non leggerlo nel modo corretto. Quindi, ripeto, come un ragazzo che soffre, che sta chiedendo aiuto, rischiando poi di mettere lui nel ruolo di vittima. Perché poi quando emerge che questo ragazzo è stato bullo, ha perpetrato queste persecuzioni nei confronti di un compagno, diventa il cattivo. Spesso si parla di bullo come di ragazzo di per sé cattivo. Il bullo va letto come un ragazzo che non ha altri strumenti per dire guardate che esisto anch'io. Ci capita molto spesso in realtà che i bulli con i quali abbiamo a che fare nelle classi siano stati vittime oppure sono vittime in altri contesti.
Infatti ha parlato di rivalsa questo ragazzo.
Sembra forse essere l'unico modo che ho per dire guardate che io ho subito tutto questo e se la scelta è tra subire di nuovo oppure diventare io il bullo, beh, probabilmente scelgo di fare il bullo.
Succede però a volte che il bullo stesso non si renda nemmeno conto del male che sta facendo.
Sì, una tematica importante che portiamo nelle classi è la differenza tra lo scherzo e il bullismo. Io dico già ai bimbi piccoli con i quali lavoro alla scuola dell'infanzia, lo scherzo è un po' quella situazione in cui tutte le persone coinvolte si stanno divertendo. Quindi quando dico ma stavo solo scherzando, mi devo chiedere, d'accordo, ma chi si stava divertendo tra le parti coinvolte? Davvero lo schermo in realtà permette di andare oltre il limite, porta forse a deumanizzare l'altro, quindi non mi rendo conto della sofferenza dell'altro, e l'anonimato in effetti portano il superamento del limite ad essere proprio dietro l'angolo.
Anche perché, Stelio Belloni, gli atti di bullismo, è chiaro, possono sfociare anche in atti molto gravi, però ci sono invece delle piccole cose, delle piccole vessazioni che però compiute tante volte regolarmente portano a estenuare la persona, a sentirsi veramente male. Immagino che per fortuna nella maggior parte delle volte alle scuole medie non è che voi siete posti davanti ad atti terribili di bullismo, però anche lo scherno, anche il rubare le cose, lo strappare la pagina, il nascondere un oggetto personale, però uno, due, tre volte alla settimana, sempre a me, alla fine mi fa morire dentro.
No, condivido quello che ha detto Aline prima della differenza tra lo scherzo e il bullismo, però anche lo scherzo che si ripete può portare a sofferenza. È la parola sofferenza che nessuno vorrebbe mai far vivere agli altri. Persone, cioè nessuno che ha una certa razionalità vorrebbe far vivere agli altri. E sono proprio questi segnali, questi piccoli scherzi che dovrebbero fare aprire così le antenne a chi gestisce i giovani in età adolescenziale, sia che siano genitori, sia che siano educatori, direttori o docenti. E lo scherzo fatto, come diceva prima lei, dove tutti ci si diverte, va benissimo. Lo scherzo ripetuto e anche piccoli scherzi ripetuti sempre sulla stessa persona devono fare aprire gli occhi, e prima si aprono gli occhi e prima si evitano delle situazioni gravi, come veniva accennato.
Allora, noi ci ascoltiamo Chris Isaak. Non volevo cominciare un nuovo argomento prima del disco, perché la carne al fuoco è tanta e stanno arrivando tantissimi messaggi. Li leggiamo tra poco, vi ricordo come comunicare con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1. You.
You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you.
Stanno arrivando numerosi messaggi, alcuni WhatsApp audio, per esempio alcuni molto lunghi per cui non posso farveli ascoltare, 2 minuti oltre di messaggio. Qualcuno ci dice: sì, io stesso sono stato un ragazzino in carne, sono stato insomma trattato male da questi compagni, è arrivato però il momento in cui io ho reagito, ho fatto capire insomma che sono diventato forte. E adesso che sono un adulto, se guardo queste persone, in fondo non sono andate nemmeno molto lontane nella vita. Abbiamo invece un ascoltatore al telefono, pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo solo premettere, come ho fatto con chi ha ricevuto la richiesta, i complimenti per trattare un argomento delicato, ma tanto d'attualità e interessante come oggi. Io vorrei associarmi a quella signora che diceva, parlava della vigliaccheria di quelle che hanno seguito l'ordine per la recluta che è stata vilmente così. Però tralascio quello. Per me il discorso è che la società, la prima cellula della società è la famiglia. Se la scuola insegna tante belle cose e deve farlo, sicuramente è utile, ma poi in famiglia si predica in un altro modo, il ragazzo non sarà mai ripreso e non imparerà mai quello che i genitori dovrebbero insegnare. Se a caso si parla di chierichette negre e razzismi e negare quello che si fa rispettare, diventa inutile.
Certo.
Quindi, bisogna lavorare sulla famiglia, era quello il mio discorso.
Grazie per questo interessante spunto. Giuseppe, ci ascolti per radio.
Grazie.
Beh, Stelio Belloni, l'abbiamo detto, la famiglia ovviamente è sempre importantissima. A volte succede anche che quando voi prendete contatto, segnalate magari qualche episodio particolare, i genitori non erano al corrente, ma addirittura nemmeno potevano immaginarsi, insomma, che il figlio fosse un bullo.
Sì, è vero. Condivido comunque quello che diceva il signor Giuseppe. L'educazione primaria dovrebbe partire dalla famiglia, la scuola collabora nell'educazione. Purtroppo sappiamo che ci sono famiglie in difficoltà e non sempre riescono a ricoprire questo ruolo nel migliore dei modi. È vero, quando noi a scuola cominciamo ad accorgerci, e qui ecco per esempio spesso siamo confrontati con delle critiche, non avete fatto subito qualcosa. Noi cerchiamo di capire cosa sta succedendo, cerchiamo di indagare, di arrivare a avere delle idee abbastanza chiare, poi contattiamo le famiglie. Devo dire che, come diceva lei, spesso e volentieri le famiglie cascano dal pero e dicono: ma no, non è possibile che mio figlio agisca in questo modo. A volte ci sono delle famiglie che reagiscono anche male: dovete sempre dare la colpa a mio figlio, non è possibile, voi ce l'avete con mio figlio. Allora lì comunque la collaborazione con le famiglie è importantissima, e allora si convocano i genitori, si cerca di spiegare e si cerca comunque di trovare delle strategie per migliorare quello che sta succedendo.
Beh, una frase che si sente anche relativamente spesso è: i bulli esistono da sempre, quattro scazzottate, qualche scherzo, insomma l'abbiamo fatto tutti e siamo diventati tutti grandi, no? Questo lo si sente abbastanza frequentemente. Cercavamo di spiegare prima che il bullo del giorno d'oggi agisce in maniera molto più sottile e perfida, non si limita alla scazzottata, allo scherzetto.
No, assolutamente. Chi veramente è partito per la tangente non si rende conto della gravità delle cose che sta facendo, e come accennava Alin prima, spesso adesso i nostri giovani si nascondono dietro uno schermo, dietro una tastiera, pensando di essere i Superman, non sono confrontati realmente con la persona che stanno attaccando e si permettono di andare oltre, di denigrare, di postare delle cose a volte vere che però non dovrebbero essere postate e a volte anche inveritiere.
Sono stati toccati molti tasti importanti. Partiamo proprio dal fatto che molti genitori, Aline Esposito, non si accorgono del figlio che è bullo e fa certe azioni. Allo stesso tempo molti genitori non si accorgono inizialmente che il figlio invece è vittima. Il ragazzo magari si vergogna, non ne vuole parlare. Come diceva Stelio Belloni, noi non riusciamo sempre a monitorare all'inizio, all'esordio di una situazione, non capiamo, ci vuole un po' di tempo, nessuno lo denuncia e il ragazzo stesso magari non ne vuole parlare all'inizio.
Spesso i ragazzi hanno paura di parlarne perché non vogliono appesantire i genitori. Ci capita spesso nelle classi, poi magari nell'ambito della ricreazione, di essere avvicinate proprio come formatrici esterne da ragazzi e ragazze che ci raccontano: lo sai, io sono una bulla, piuttosto che sai, io sono una vittima, e concludono sempre il loro racconto dicendoci: però non lo dica nessuno. E dopo chiaramente noi ci troviamo in una situazione difficile, durante la quale cerchiamo di accompagnare il ragazzo a trovare un adulto nella sua cerchia di adulti di cui si fida, al quale poter raccontare, per poter depositare. Per la famiglia è difficile capire quando un ragazzo si trova a vivere una situazione, forse in entrambe le posizioni, o anche come spettatore esterno, perché sta succedendo qualcosa. Nella mia classe ci sono ragazzi che stanno molto male nell'assistere anche a questo tipo di dinamica. Spesso i ragazzi vittime di bullismo cambiano il loro comportamento, diventano più taciturni, più chiusi, raccontano meno. Magari manifestano la voglia di non andare a scuola attraverso sintomi psicosomatici, mal di pancia, mal di testa, che vengono talvolta collegati alla verifica di storia, alla verifica di matematica, quando in realtà è tutta la componente più socio-affettiva, diciamo così, nella classe. Per esempio, nell'ambito del cyberbullismo, paradossalmente il ragazzo che non guarda più il suo telefonino, probabilmente non ha più voglia di leggere quello che viene scritto. Nell'ambito invece extrascolastico, un ragazzo che non vuole più andare a giocare a calcio, non vuole più, una ragazza che non vuole più andare a fare ginnastica attrezzistica o danza, sono un po' dei segnali che potrebbero effettivamente essere degli indicatori.
Beh, si parlava anche dei ragazzi che sono testimoni. Di solito quando un episodio non riguarda una persona in prima persona è anche più facile parlarne. Magari qualcuno va dalla mamma o dal papà, da qualche adulto, a dire: sai che però succede questo. Il problema è che spesso, va detto, c'è questo atteggiamento del vabbè, visto che non riguarda te personalmente, lasciamo fare, non mettiamoci il naso, no? Si pensa: io non interferisco, ci sarà qualcuno che se ne occupa. In realtà quello che voi cercate di spiegare è che una certa catena viene spezzata solo quando si ha il coraggio di parlare e soprattutto di dire: no, basta, noi a questo gioco non giochiamo più, noi non ci stiamo, non ci sta bene, adesso tutti sosteniamo la persona e diciamo il nostro no.
Sì, ma anche come lo facciamo. Per cui, ecco, la mamma di una vittima di bullismo probabilmente non sta facendo cosa buona e giusta se va sul piazzale della scuola e prende di petto il bullo di suo figlio e gli dice: per favore smettila, non farlo mai più, magari minacciandolo: guarda che se non la smetti succede questo, noi facciamo questo, questo e quello, no? Bisogna riflettere anche sulla modalità con la quale intervenire, sia per un docente di classe che per un genitore.
Ma volevo dire un'altra cosa, ma adesso mi riallaccio a quello che ha detto lì. Ecco, questo intervento diretto dei genitori a scuola, veramente, se posso dare un consiglio, visto che ci sono le consulenze, è di evitare questo. Evitare questo perché si va a peggiorare veramente la situazione. E invece io vorrei invitare i genitori che hanno figli vittime di bullismo, o genitori che si accorgono che i figli stanno facendo qualcosa a un compagno, o addirittura genitori di allievi che hanno assistito, che hanno avuto il coraggio di raccontare a casa: venite a scuola. Noi non siamo una cassa di risonanza dove diciamo: è venuto il papà di Marco e ci ha detto che lo mettiamo all'albo. Ecco, noi cogliamo questi segnali, cominciamo a veramente lavorare su quello che potrebbe essere un inizio di una sofferenza di un ragazzo, e cerchiamo di evitarla o di limitarla.
Certo, quando io dicevo anche ai genitori di chi assiste di rompere la catena, è proprio di dire: non è che io metto il naso in una questione altrui, ma confermo magari che nella classe di mio figlio c'è un disagio, c'è un ragazzo, una ragazza che viene colpito, che viene trattato male, e quindi se per caso si discute con poi vittime, bullo, ci sono delle basi sulle quali intavolare la discussione. Stelio Belloni.
No, questo è sicuro. Ecco, mettendo assieme tanti piccoli tasselli si inizia veramente a cercare di trovare delle strategie. Con un ragazzo che sta facendo del male a un proprio compagno o qualcuno, non si può intervenire e dire: boh, adesso basta, perché sennò ti capita quello che non immagini. Lì veramente andiamo a sbagliare. Blocchiamo la cosa per qualche ora, qualche giorno, ma poi sicuro che c'è una recidiva. È veramente riuscire a parlare con tutti gli attori, no? Sia la vittima, sia colui che è, tra virgolette, il carnefice. Andare a vedere perché sta facendo quello, andare a far capire loro cosa sta soffrendo l'altro, cosa sta vivendo. È solo con questi modi, che durano nel tempo, per cui tante volte i genitori che vengono: ma non ho ancora fatto niente. Ecco, veramente bisogna trovare dei percorsi che a volte sono lunghi ma che hanno un beneficio.
Abbiamo un'ascoltatrice al telefono, pronto?
Buongiorno. Mi chiamo Anna, vorrei fare due piccole premesse. Innanzitutto, io non abito in Ticino, abito nella Svizzera romanda, dove comunque il bullismo esiste come esiste in Ticino, e premetto che io ripongo una fiducia cieca nel sistema scolastico pubblico. Detto questo, mio figlio è stato bullizzato per un anno di fila da tre compagni. Io per un anno di fila ho segnalato la cosa alle due maestre. Per un anno di fila mi hanno detto: ah, ma no, noi non vediamo assolutamente niente, non c'è niente da segnalare. Quando l'anno successivo, in settembre, mio figlio è tornato casa in lacrime, a me diciamo che la pazienza è un po' passata, perché capisco teoricamente di voler capire la sofferenza del bullo, però io di fronte alla sofferenza del bullo ho la sofferenza di mio figlio che era vittima, per cui non sono più passata per la scuola. Io sono passata in privato chiamando i bimbi e i loro genitori, esponendo quello che era successo durante tutto l'anno passato. I genitori non erano al corrente, sono caduti veramente dalle nuvole, però la cosa ha permesso comunque che mio figlio, a partire dal mio intervento, non venisse più brutalizzato. E a me, di fronte alla sofferenza di mio figlio per un anno, sono stata veramente male. Tanto più che l'ho segnalato a più riprese alle maestre, ogni incontro ripetevo che mio figlio non stava bene, che c'era qualcosa che non andava con questi tre personaggi, e non è stato fatto niente.
Grazie mille Anna per la sua testimonianza, davvero molto importante. All'Inesposito, tra l'altro, si sente anche giustamente la sofferenza della mamma, del genitore, perché poi quando i figli stanno male la sofferenza del ragazzo si trasporta a tutta la famiglia, ovviamente.
Sì, è difficilissimo stare accanto ad un ragazzo che soffre. È molto frustrante, perché di fronte ad una situazione di bullismo, quando sono vittima di bullismo, mi sento proprio impotente. Una delle sensazioni che più spesso i ragazzi esprimono è la sensazione di eternità, che questa situazione durerà per sempre, perché non sembra esserci quel qualcosa che possa portare davvero un cambiamento. Il lavoro per uscire da una dinamica di questo tipo è molto faticoso. Bisogna lavorare senza dubbio sul bullo, permettendo al bullo anche di capire quali sono le conseguenze, a volte anche penali, di quello che ha fatto, ma anche sulle risorse della vittima per poter tornare a sorridere, tornare in classe a testa alta. Quello che così diceva Anna mi porta a sollevare di nuovo l'importanza degli strumenti che devono essere a disposizione di tutti e condivisi nell'intervenire da parte della famiglia e della scuola.
Grande sofferenza comunque da parte dei genitori o di comunque sta vicino al ragazzo, questa sensazione di impotenza, soprattutto quando si richiede aiuto e si ha veramente l'impressione di non essere capiti, di non essere ascoltati, quando si minimizza. E questo è peccato dirlo, però è stato raccolto in tantissime testimonianze. Molti genitori nella scuola non sono stati presi seriamente, perlomeno non all'inizio, quando si sono rivolti a maestre e maestri per segnalare alcune situazioni.
Questo fa male sentirlo. Devo dire che nella mia carriera, devo ammetterlo, in un'occasione non sono riuscito a giungere a buon fine. Però negli altri casi veramente il segnale, l'ascolto ha portato veramente a ottenere dei risultati positivi. E sentire che ci sono delle eccezioni dove non si è ricevuto ascolto da parte della scuola, ecco, mi fa un po' male.
Abbiamo un altro ascoltatore al telefono, pronto?
Sì, buongiorno. Mi chiamo Barbara.
Buongiorno Barbara. Buongiorno.
Ecco, io ho ascoltato sto ascoltando la trasmissione, volevo dire che sicuramente la scuola aiuta. Mia figlia ha subito un caso di bullismo e devo dire che da parte della scuola ho avuto un enorme appoggio e non finirò mai di ringraziarli, ma non è sempre facile parlare con questi bulli. Io ci ho provato, non è sempre così evidente che loro capiscano, che loro si mettano a confronto o che cerchino di entrare nella testa della parte lesa. Per cui ci sono delle situazioni in cui, quando il bullismo diventa molto pesante, bisogna andare per vie traverse, ovvero una denuncia, quando anche sono già stati contattati i genitori e magari i genitori ti rispondono: a me non interessa quello che fa mio figlio. Per cui è un discorso ampio e delicato, è una cosa secondo me che va discussa di più nelle scuole al giorno d'oggi, perché se ne sente parlare tanto, ma nelle scuole non ne parlano abbastanza, secondo me, e i ragazzi sono spaventati.
Grazie mille Barbara, grazie per questa testimonianza. Rispondiamo magari poi a entrambi gli ascoltatori in un colpo solo, perché abbiamo anche Enrico in linea. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io ascoltandovi ho potuto capire spesso si nomina la famiglia, i genitori e addirittura si è proprio detto che la famiglia è l'educazione primaria. Questo da parte del direttore delle scuole medie, se non erro. Allora, a questo punto però mi chiedo, ma come mai allora il nostro DEX, l'unico in Svizzera, ha definito che i bambini a 4 anni devono essere portati via dei genitori dalle 8:30 del mattino fino alle 16 del pomeriggio, mensa compresa, quando dovrebbe essere il momento più importante per poter stare con la famiglia? Ecco, mi potete rispondere per radio.
Grazie, grazie Enrico, ci ascolti per radio. Lasciamo rispondere al direttore.
Sono un po' in difficoltà a rispondere a questa domanda perché è vero, io avevo anche dei parenti che abitavano nell'alta valle di Muggio e preferivano avere a casa i figli anche solo per 20 minuti a pranzo, era un momento di confronto, era un momento di discussione. Per cui penso che anche il Dipartimento in certe situazioni si è reso conto che non sempre funziona.
Aline.
Ma per rispondere a Barbara direi che l'intervento punitivo, quindi chiaramente il rifarsi alla legge e nello specifico al codice penale, è sicuramente importante, anche perché davvero ad azione deve corrispondere chiaramente una conseguenza, e se si tratta di un caso di diffamazione è corretto che chi lo ha messo in atto debba confrontarsi con quella che è la legge. Quindi non va dimenticato però anche chiaramente l'intervento educativo, il supporto quindi a questo ragazzo che si è trovato in una situazione in cui è stato comunque punito, è un ragazzo che va ripreso, perché il rischio poi che la dinamica si riproponga sotto una forma diversa è molto alto. È successo davvero tante volte che i bulli diventassero a loro volta vittime. Diciamo, un ciclo di bullismo si chiude, ma ahimè se ne apre un altro subito dopo.
Ecco, noi abbiamo parlato tra virgolette di angherie, di vessazioni, non abbiamo voluto calcare la mano, abbiamo parlato anche di bagatelle, anche perché fortunatamente diciamo che alle nostre latitudini episodi veramente gravi per il momento ne capitano ancora relativamente pochi. Non vuol dire comunque che non ne capitino. Se noi guardiamo verso l'estero, verso realtà insomma diverse dalle nostre, è facile vedere come il bullismo sia arrivato a dei livelli tali per cui si arriva anche ad atti estremi, a ragazzi che non tollerano più la situazione e addirittura si sono suicidati. Il fatto che altrove si sia già arrivati a questi punti non vuol dire che non si possa arrivare anche da noi poi a situazioni nel tempo davvero molto gravi e pesanti. Sono arrivati molti messaggi dove gli ascoltatori dicono però insomma giustificate il bullo dicendo anche lui poverino a sua volta esprime un disagio, altro che disagio, quattro sberle insomma al bullo davanti a tutti. Va detto che in qualità anche di psicologa, di formatrice, lei ci dice certo bisogna capire perché lui si comporta così, lui manifesta un disagio, ma il fatto di analizzare che questo è il fattore scatenante non vuol dire che poi lei in questo momento sta giustificando il bullo o il suo comportamento, anzi lo condanna.
Sì, in realtà la voglia di dare quattro sberle io la capisco molto bene, soprattutto avendo a che fare molto spesso con ragazzi e ragazze che soffrono. Credo che quello che emerge in modo abbastanza chiaro sia il grande senso di solitudine, quella idea forse di doversi fare giustizia da soli. Se sono vittima, davvero l'unica cosa che posso fare è rispondere magari con la violenza, anche tramite un social network o una chat, oppure una violenza fisica. L'impressione è un po' quella che ci si senta proprio abbandonati, quindi si ha la sensazione di poter risolvere soltanto così la situazione, ed è proprio credo su questo che bisogna lavorare.
Un'ascoltatrice ci scrive: proprio ieri mi è stato riportato un caso di una ragazzina bullizzata a scuola. La ragazza si è rivolta ai docenti, ai genitori, alla direzione, ma dopo 3 settimane nessuna comunicazione ha fatto seguito né ai genitori dei compagni di classe né alla protagonista stessa. Quindi che cosa possono concretamente fare i genitori?
Ecco, come dicevo prima, è un lavoro che è lungo, perché noi riceviamo delle segnalazioni, no? Dobbiamo verificarle, dobbiamo riuscire a non far capire da dove è arrivata la segnalazione per evitare di mettere in difficoltà qualcun altro. Spesso ci sono anche altri problemi che vanno gestiti e a volte ecco questo che prende un po' di tempo e vorrei proprio ritornare sul fatto che il genitore giustamente si aspetta una reazione quasi istantanea alla segnalazione, ma questo non porta a buon fine. E per riprendere il discorso di prima di un ascoltatore, non è che noi giustifichiamo, penso, il bullo, ma cerchiamo di fare con lui un lavoro per migliorarlo. Spesso ci si rende conto che il bullo vive comunque o ha questi atteggiamenti anche perché li ha vissuti in famiglia e potrebbe addirittura in futuro trasmettere questa modalità ai propri figli. Per cui è il lavoro per far capire che questi atteggiamenti non sono giusti che va fatto e in nessun caso si giustifica il fatto che qualcuno crei sofferenza ad altri.
Noi sentiamo proprio la necessità di ritornare sul tema al più presto, visto che siamo in chiusura di trasmissione. Un minuto, Aline, proprio per rispondere a Gioele che ci diceva esiste un progetto dove i ragazzi aiutano gli altri ragazzi.
Sì, nel nostro lavoro di prevenzione nelle classi ci siamo accorti abbastanza presto che era necessario lavorare anche sulle risorse interne della scuola, oltre che con i docenti, anche proprio con i ragazzi. Quindi abbiamo iniziato a formare dei ragazzi di terza e quarta media per entrare nelle classi di seconda e terza, per fare non delle lezioni ma dei momenti di scambio, riconoscendo in fondo ciò che avviene già nell'informale tra ragazzi, quindi il poter parlare di quello che accade. Penso alla dinamica del bullismo, per esempio abbiamo lavorato in collaborazione con Radix, Supsi, Cardis, proprio per portare delle varie tematiche tra cui quella della dipendenza. Cerchiamo di favorire la credibilità tra pari.
E allora noi nella prossima trasmissione dedicata al bullismo porteremo in studio i giovani a parlare di bullismo. Buon pomeriggio.
La consulenza.